Federico Romero, professore, buongiorno a lei. Che cosa è accaduto negli Stati Uniti? Qualcuno ha paragonato le immagini che abbiamo visto alla morte di Kennedy all'11 di settembre. È accaduto qualcosa di inatteso anche agli analisti più attenti, forse.
Ma in fin dei conti così inatteso non era, perché sapevamo tutti che Trump aveva cominciato da molti mesi, già prima delle elezioni, una campagna per invalidare un risultato elettorale che gli fosse stato sfavorevole. E dopo le elezioni, avviato questa delegittimazione del risultato, chiamando progressivamente alla mobilitazione i suoi sostenitori, e quindi una volta portati lì a Washington e avendogli chiesto di marciare sul Congresso, non c'era molto da stupirsi che questi provassero a entrare nel Congresso. C'è da stupirsi che il Congresso non fosse isolato da una forte presenza di polizia, perché appunto il fatto che questa gente estrema e radicale provasse a entrare nel congresso non mi sembra poi così sorprendente, date le premesse. Certo, è sorprendente in chiave storica, non era mai successo una cosa del genere, un evento senza precedenti. È stata un'insurrezione, come alcuni l'hanno chiamata, anche se con aspetti un po' da operetta, però un'insurrezione, in fin dei conti, fomentata dal presidente degli Stati Uniti. Sostenuta da non pochi congressmen repubblicani alla Camera e anche al Senato, ed è stato un tentativo fallito, ma un tentativo serio di rovesciare il risultato elettorale, un risultato elettorale abbondante e pienamente legittimo.
Ma
Quindi,
possiamo parlare di errori oppure c'è stata, come dire, una simpatia, per non dire connivenza, da parte delle forze dell'ordine che avrebbero dovuto garantire? No, siamo abituati a questi scenari da film dove la
certo.
garanzia della sicurezza viene espressa con una virulenza molto drammatizzata. Qui abbiamo visto
No.
molto lassismo invece.
Sì, io non credo che ci sia terreno per dire connivenza, complicità da parte delle forze di polizia. C'è stata la sottovalutazione, che è però sistematica, del grado di violenza e di carica antidemocratica che l'estrema destra statunitense pone da molti anni, a cominciare per esempio dal fatto che gli atti di terrorismo e di violenza dell'estrema destra sono pochissimo perseguiti o studiati o prevenuti, con una focalizzazione che è rimasta sul terrorismo islamico, benché il terrorismo islamico negli Stati Uniti dopo l'11 settembre sia stato quasi inesistente. C'è stata l'idea che intanto questi fanno parte di un corpaccione politico legittimo, quello del conservatorismo del Partito Repubblicano, iperlegittimato dall'avere il presidente in carica, e che non fossero così, come dire, da contenere e da reprimere, come in genere sono le manifestazioni pubbliche negli Stati Uniti, nei confronti delle quali l'ordine pubblico è sempre gestito con estrema durezza, in particolare quando si tratta di manifestazioni di Black Lives Matter o di altri
Eh
movimenti.
certo, è certo. Senta, noi siamo italiani, siamo abituati, come dire, fondiamo un partito e mentre lo fondiamo già c'è una scissione in corso, per cui siamo molto abituati a ragionare in questi termini, cosa che negli Stati Uniti invece ovviamente non è. Però è un termine che circola in maniera anche questa inedita e la storia corre, è giusto che arrivino cose inedite, però il Partito Repubblicano non ne esce benissimo da questa vicenda, per usare un eufemismo.
Non ne esce bene per niente, anzi ne esce parecchio male, si è scosso alle radici, sicuramente diviso profondamente tra quelli che hanno incoraggiato e sostenuto questa insurrezione e quelli che invece, anche se all'ultimo momento, l'hanno rigettata in maniera molto ferma. Il problema è che tutto l'ordinamento istituzionale, comprese le leggi elettorali negli Stati Uniti, è fortemente d'ostacolo alla formazione di un terzo partito. Tutti i terzi partiti hanno
Appunto.
avuto fatto uno show, magari iniziale nelle campagne elettorali, poi si sono dissolti, e quindi è improbabile pensare a una scissione formale che dia vita ad un altro partito.
Chiaro.
È probabile invece che ci sia questo, diciamo, galassia repubblicana sempre più divisa, una parte della quale verrà agitata, se non guidata, esternamente da Trump, e egli sarà fedele o sarà fedele a quel tipo di impostazione che Trump ha voluto dare, e ce ne sarà un'altra che forse in Congresso sarà un po' più rilevante, ma sui territori avrebbe probabilmente difficoltà a riuscire a farsi rieleggere, che invece sarà un pochino più moderata. Non poi tanto, perché i moderati repubblicani ormai sono 30 anni che non sono moderati, sono estremamente radicali, però probabilmente saranno più attenti a prendere distanze da questo tipo di fenomeni e dal trumpismo, e forse alcuni di loro saranno anche disponibili a forme di accordo parlamentare con Biden e con i democratici su alcune politiche, un po' più di quanto non lo fossero in passato, anche grazie al fatto appunto che i democratici una maggioranza, per quanto risicatissima, però una maggioranza in Senato ce l'hanno. Quindi il gioco, diciamo, politico in qualche misura cambia. Quello più ampio, diciamo, socioculturale ed elettorale, credo sia molto presto per dirlo, però sicuramente il campo conservatore difficilmente ritroverà l'unità che ha mantenuto con Trump fino a ieri mattina.
Professore, le faccio una domanda piena di ambiguità e di possibili rimandi, per cui lui la prenderà come vuole. Da 0 a 10 a Pechino quanto si stanno fregando le mani?
7 forse, perché vedono un avversario in difficoltà e un avversario che ha voluto impostare negli ultimi 4 anni deliberatamente una campagna di contrapposizione alla Cina, giocata in termini di nuova guerra fredda, il nuovo nemico strategico, e quindi il fatto che siano in difficoltà sicuramente a Pechino non può che far piacere. Può anche fargli piacere il fatto che la democrazia americana dia una dimostrazione di sé così triste per noi, così allarmante. Però è anche vero che probabilmente un paese instabile, incapace di trovare un asse politico, per certi aspetti può essere problematico anche per la Cina. Quindi credo che sorridano, si freghino un po' le mani, ma non con entusiasmo incontrollato, credo, però bisognerebbe chiederlo a loro.
Cosa ci possiamo aspettare? Un'ultima domanda, da qui ai prossimi giorni. Il 20 è una data decisiva, forse Trump inizia a cedere.
E chi lo sa, a questo punto l'inaspettato è l'unica cosa che possiamo aspettarci, nel senso, chi lo tira fuori dalla Casa Bianca quest'uomo? Se decide di stare lì nella sua follia, perché a questo punto la sua personale è anche una forma di follia, evidentemente. E negli ultimi 15 giorni lui può ancora, come presidente, ordinare operazioni militari, certo. Non tanto sul territorio americano, questo non credo, ma all'estero, potrebbe lanciare altre proposte, potrebbe cercare di raggruppare di nuovo i suoi seguaci a Washington in piazza il giorno dell'inaugurazione o il giorno prima dell'inaugurazione, cioè questa questione di cui si dice che alcuni dei suoi membri di gabinetto stiano studiando l'ipotesi di congelarlo di fatto con questo articolo 25, se non sbaglio, no, di dichiarare l'incapacità del presidente e quindi farlo ricordare da Pence, dà la misura di quanto anche loro siano preoccupati di ciò che quest'uomo possa fare. E insieme a lui, di quella cerchio di alleati stretti che forse si è un po' striminzito in quest'ultima giornata, però che è rimasto parecchio robusto fino appunto a ieri e che potrebbe ancora spingerlo in direzione di gesti inconsulti dell'ultimo minuto. E poi voglio vedere il trasloco fisico, no? Trump che esce dalla Casa Bianca, Biden che arriva, è difficile immaginare, è difficile visualizarlo adesso.
Anche come elemento simbolico, non c'è dubbio. Professor Romero, grazie davvero per essere stato con noi questa
sera. Grazie a lei, grazie a lei. A presto, arrivederci.